Maurizio Nucci, e dico subito in prima battuta, pensare di analizzare ogni segmento di questo decreto, che già ha avuto una serie di problematicità in commissione, lì dove si cercava di far convergere quello che era l'obiettivo politico rispetto al rispetto dei canoni giuridici che comunque una norma deve possedere, quantomeno in termini di salvaguardia dei principi costituzionali, sarebbe una follia. E sarebbe una follia per un ordine molto semplice: non c'è niente di nuovo al di fuori di un populismo legislativo repressivo finalizzato a far comprendere all'opinione pubblica che questo governo c'è ed è disposto a punire. Non c'è niente di nuovo che non fosse già presente all'interno dell'ordinamento giuridico penale italiano, se non l'inasprimento di pene al di fuori di qualunque criterio di proporzionalità fra la lesione del bene giuridico protetto e quella che è effettivamente la comminanda sanzione che viene proposta in questo decreto. Non c'è niente in termini logici, anche con riferimento al blocco stradale, lì dove noi, se vogliamo rimanere con i piedi per terra, ovviamente dobbiamo comprendere che un blocco stradale intanto ha una funzione in quanto interrompe, e penso che sia conseguenziale il blocco all'interruzione, la trasformazione di un illecito amministrativo in un reato penale. Questo solo perché ogni blocco stradale interrompe un servizio. Interrompendo un servizio era già previsto all'interno della normativa come reato penale. E allora bisogna chiedersi, questo è l'obiettivo probabilmente, se, e mi pare sia stato Gonella, scrive il più grande e pericoloso attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana, io allora penso che la tenuta sia molto più pericolosa in relazione a quello che oggi si vuole sperimentare come possibilità di reazione delle forze politiche ed istituzionali a delle normative assolutamente inutili, pericolose e soprattutto, siccome già presenti all'interno dell'ordinamento, un inutile duplicato che non fa altro che spostare quello che era l'asse sul quale si era lavorati nelle precedenti legislature per individuare delle forme che fossero fuori dal concetto special preventivo del diritto penale, cioè della normativa penale che va a creare una sorta di timore nei confronti della popolazione per le conseguenze che la violazione di legge determina, e soprattutto, ma penso che sia l'aspetto più importante, quello che si era tentati di fare e che quella che viene definita la normativa Cartabia aveva applicato, una funzione del diritto penale che non fosse esclusivamente carcerocentrica. Oggi siamo ad un ritorno a quello che era stato previsto prima della riforma Cartabia. Noi, ovviamente sotto un profilo giuridico, abbiamo il dovere di valutare le norme in relazione all'effetto che producono. Sappiamo, ed è stato detto prima, non è più liberticida dei decreti d'emergenza del 2017 e del 2018, colpisce gli stessi segmenti di popolazione, in un contesto dove si vogliono liberare le città non solo da ogni forma di dissenso, ma si vogliono liberare le città da ogni forma di marginalizzazione. La norma sull'accattonaggio, che può sembrare ai più un qualcosa di vetusto, di anacronistico, di poco incidente sul tessuto sociale, in realtà ristabilisce quello che è un disequilibrio, e lo fa anche alla luce di una considerazione molto banale: il soggetto che viene punito è un soggetto che andrebbe tutelato. Partendo da questo presupposto, cioè il soggetto che verrebbe punito è un soggetto che andrebbe tutelato, si disconoscono politicamente tutte quelle che erano state le intese. L'occupazione di alloggi, che è quella che è stata di più al centro di trasmissioni televisive, ma anche ce ne sono di terribili, cioè io non ascolto, non vedo la televisione, non ascolto la radio relativamente a queste trasmissioni, tra virgolette, che trattano temi politici, perché si ascoltano delle cose incredibilmente squallide e pericolose. L'occupazione di alloggi, che comunque deve trovare una giusta contemperazione in termini di diritti del titolare dell'immobile e del senza tetto, era già agevolmente, e soprattutto nel corso degli anni dal 2017 al 2019, era già agevolmente perseguibile come reato penale, con una serie di incentivi investigativi che addirittura mettevano nelle condizioni le forze di polizia di utilizzare sistemi di investigazione piuttosto penetranti. Oggi si è voluto o si è pensato di far credere che l'introduzione del tema sul soggetto dimorante all'interno dell'abitazione abbia cambiato la struttura del reato. Assolutamente no. Siamo lì dove eravamo prima, se non fosse che vi è un inasprimento di pene che è assolutamente sproporzionato rispetto a quella che è la lesione, e vi è una sorta di perseguibilità, non una sorta, vi è una perseguibilità d'ufficio, perché se l'immobile è privato e non si agisce con violenza o minaccia, in realtà rimarrebbe perseguibile a querela, per cui ad iniziativa del privato. In realtà si è arrivati a concepire un reato che non avrebbe ragione d'essere se soltanto il legislatore avesse ascoltato quello che da più parti, sotto un profilo tecnico, veniva individuato come un momento per eliminare le frizioni tra fruitore dell'immobile e soggetto destinatario dell'assegnazione. Mi spiego in due parole per cercare di far comprendere l'inutilità, la pericolosità, la strumentalità e l'utilizzabilità sotto un profilo populistico di queste normative. Lì dove si è fatto riferimento e continua a farsi riferimento all'occupazione abusiva di alloggi, si è fatto un censimento, e è stato fatto in maniera articolata da più organismi, e si è detto ai titolari degli alloggi che procedevano all'assegnazione degli stessi: da quanto tempo non viene formata una graduatoria, perché quasi sempre questi alloggi sono liberi e quindi la condizione che ne determina l'occupabilità è dovuta al fatto che nessuno li abita? Ebbene, se si fosse proceduto in via amministrativa, in maniera energica, da parte degli enti titolari degli alloggi, per una riassegnazione degli stessi, sarebbe stato o meno assolutamente inutile pensare di dover incrementare iniziative giudiziarie a carico di soggetti che non dispongono di un alloggio stesso? Ovviamente, sotto un profilo amministrativo, questa vicenda non avrebbe creato attorno al governo le forme di consenso che sono comunque arrivate nel momento in cui si è lasciata passare questa norma come la norma che tutelerebbe tutti i soggetti che vengono spogliati di un loro bene, e soprattutto una tutela nei confronti di persone che altrimenti non avrebbero esse stesse dove andare a vivere. Il ragionamento fa acqua da tutte le parti. Io ho il decreto, quindi ci sono anche le attività di studio che sono state portate in commissione ed analizzate, non ci si è sottratti, cioè non ci si è confrontati con le statistiche, cioè non ci si è confrontati con le statistiche per andare a comprendere in che misura questo bene giuridico che si vuole produrre con una norma ad hoc che va completamente a stravolgere quelle che erano le norme preesistenti che già tutelavano il diritto del proprietario dell'immobile a poterne godere, non si è riusciti a comprendere sulla popolazione nazionale, ma anche regione per regione, in che misura incide l'occupazione abusiva di alloggi. E non si è riusciti a comprendere in termini analitici in che misura incide, perché gli alloggi ai quali facciamo riferimento, le strutture alle quali facciamo riferimento, le situazioni alle quali facciamo riferimento, nel 90% dei casi sono alloggi abbandonati, sono strutture abbandonate, sono alloggi popolari o similtali assegnati a persone che sono titolari di altri beni immobili e non li abitano. Ed allora comincia a prendere corpo più che un disegno di legge che incide in termini giuridici sulle libertà per comprimerle, una volontà politica di non tutelare i soggetti deboli ed i soggetti fragili e di non tutelare fuori dal discorso del giuridicamente rilevante sotto un profilo penale, ma del socialmente rilevante anche sotto un profilo umano, i soggetti stessi. L'obiettivo non è punire chi dà fastidio, l'obiettivo è eliminare le forme di povertà, non perché si voglia risolvere il problema, ma perché le si vogliono togliere dinanzi a quelli che sono gli occhi della città che deve essere comunque ammantata di un manto di bellezza. E qui mi sorge però un dubbio. Se le norme che noi riteniamo superflue perché sono duplicazioni di norme esistenti o superflue perché si limitano, si fa per dire, ad un aggravamento di pena spropositato e comunque irragionevole rispetto a quello che è il principio costituzionale della proporzionalità e che sarà sicuramente oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale o da parte del Presidente della Repubblica in caso di approvazione anche al Senato, quello che mi ha fatto enormemente pensare è l'applicazione del DASPO urbano e delle misure di prevenzione. Mi ha fatto pensare l'applicazione del DASPO urbano e delle misure di prevenzione, perché una delle misure di prevenzione, e qui il sistema complessivamente inteso deve fare il mea culpa, perché sono state introdotte delle norme che prescindono dalle commissioni di reati o dalla prova e coltivano la cultura dell'indizio, che è il sospetto, ma fin tanto che è stato applicato ai procedimenti, ai soggetti investiti dai procedimenti di criminalità organizzata, nessuno ha avuto il coraggio di eccepire l'illegittimità delle misure di prevenzione personale che, partendo dalla legge del 56 e dall'articolo 1 della legge del 56, è arrivata ad avere forme di manifestazione a tappeto che hanno investito tutto il tessuto sociale, noi arriviamo ad una sorta di plasmazione della misura di prevenzione su soggetti anche minorenni, che si manifesta attraverso qualcosa che è stata ritenuta risibile, ma io risibile non la ritengo: il divieto di utilizzo di sistemi telematici, il divieto di utilizzo di apparecchiature telefoniche, il divieto di utilizzo di tutti quelli che sono le metodiche di comunicazione tra i soggetti inseriti in un determinato contesto. E questo vi sembra poco? O ricorda le forme di ammutolimento del dissenso in Cina? Cioè, vi sembra poco inibire a soggetti sol perché indiziati di aver commesso reati attraverso le forme telematiche di comunicazione la misura di prevenzione di poter comunicare o di poter diffondere il proprio pensiero? Ed allora a me questa fa molto più paura della duplicazione del reato di occupazione di alloggio, e fa molto più paura perché questa è una forma di compressione assolutamente spropositata della libertà di manifestazione del pensiero, che potrebbe giungere a forme di applicazione che annullerebbero completamente il dissenso. Perché nel momento in cui si prospetta la commissione di reati attraverso forme, strumenti di comunicazione, non voglio dire di massa, ma verso una molteplicità di destinatari, si va ad incidere sulla possibilità di comunicazione dei soggetti. Ebbene, sapete qual è stata la modifica dopo che ci fu a furor di popolo, di quel popolo di giuristi che cercano di far riflettere, la modifica rispetto alla prospettazione di questa misura di prevenzione? Ebbene, inizialmente si pretendeva che fosse il questore a poterla applicare d'emblée, senza alcun controllo giurisdizionale. Oggi noi dobbiamo ritenerci lieti perché in questo decreto legge, che è sottoposto alla valutazione e alla votazione del Senato, si è stabilito che sia il giudice monocratico, quindi andiamo a creare un'ulteriore differenza rispetto alle ulteriori misure di prevenzione, il giudice monocratico del luogo, o meglio del tribunale, del distretto dove appartiene il soggetto stesso. E questo è un elemento che mi sembra molto più pericoloso, perché soprattutto non prevede la commissione di reati, soprattutto non prevede l'esistenza di prove, va a recuperare quelli che sono i presupposti delle misure di prevenzione del codice antimafia, le sposta completamente all'interno di una dinamica completamente diversa e le utilizza affinché possano essere non un deterrente, quindi finalizzato a prevenire, questa dovrebbe essere l'essenza stessa della misura di prevenzione, ma per quanto mi riguarda finalizzato ad inibire non attività illecite, ma attività di comunicazione per di più a soggetti di minore età. Altra cosa, altro ragionamento. Il decreto, che tutto sommato è un decreto assolutamente fuori da quello che è il contesto normativo costituzionalmente orientato, che è completamente fuori da quello che è il contesto normativo inserito all'interno di un codice che dovrebbe essere armonico nelle sue disposizioni, che è completamente fuori da un contesto che tenga in considerazione l'effettività, anche sotto un profilo special preventivo, ma l'effettività dei problemi che si pensa di risolvere attraverso la punizione di chi commette una serie di condotte, crea una situazione di estremo pericolo. E la crea nel momento in cui, al pari dei decreti d'emergenza, l'Italia è il paese dell'emergenza, nel 1975 si introduce la legge reale come emergenza, rimane un'emergenza costante perché tutte le porcherie che si sono introdotte nel sistema giuridico sono state ammandate dall'emergenzialità. Crea una situazione di contrapposizione anche con quelle che sono gli ultimi provvedimenti con quelli che sono gli ultimi provvedimenti licenziati dalla Corte Europea. Due brevissime considerazioni. La prima, nel momento in cui si fa riferimento alle attività di disobbedienza all'interno dei CPA e all'interno degli istituti di reclusione, è perché non si è voluto risolvere il problema del sovraffollamento, cioè si è andati a creare un sistema all'interno delle carceri italiane disapplicando leggi esistenti, mi riferisco alla legge Gozzini, e si è preteso non solo perché è evidente che anche in questo caso i reati di riferimento erano esistenti, si è preteso di introdurre con sanzioni penali incredibilmente alte una serie di disposizioni che riguardano non solo gli atti di rivolta, perché gli atti di rivolta avrebbero trovato ugualmente una, tra virgolette, soddisfazione all'interno del corpus normativo già esistente. No, gli atti di disobbedienza. Nel momento in cui si pretende di punire tutti coloro i quali non si oppongono agli ordini di servizio relativi alla gestione dell'amministrazione penitenziaria, mi viene in mente il rifiuto del vitto, mi viene in mente il rifiuto che è un atto di disobbedienza passiva del rientro in cella, il rifiuto di uscire dalla cella, tutti quegli atti che al pari del rifiuto delle prestazioni sanitarie dovrebbero essere atti non imponibili al soggetto, perché io sono libero di fare lo sciopero della fame e di rifiutare il vitto. Verrebbero colpevolizzati atti di protesta, che sono gli unici atti di protesta non violenti che si possono attuare in un sistema di separazione quale quello carcerario, dalla battitura delle sbarre al rifiuto del vitto, al rifiuto di uscire dalle celle. E qui allora, in un contesto dove la Corte Europea ritiene che la polizia italiana e le forze di polizia italiane, ed è una pronuncia di qualche giorno fa, siano animate da spirito razzista, io tanto tranquillo su questa normativa non ci starei, tanto per quanto riguarda i CPA, tanto per quanto riguarda i detenuti, perché comunque a fronte di una situazione assolutamente esplosiva, dove sono decine, dopo la pronuncia Torreggiani, le pronunce che dicono che è un atto di tortura quello di mantenere le persone all'interno di una casa di reclusione senza che vengano garantiti i diritti minimi di sopravvivenza e di vivibilità, ci sta pure che io ho creato le miscele perché possano determinarsi atti di esplosione di soggetti completamente dimenticati a loro stessi. E mi viene in mente di pensare ai sepolti vivi, cioè ai soggetti stranieri che molto probabilmente vivono nelle nostre carceri, la peggiore tortura esistenziale che si possa augurare ad un nemico. Ed allora lo scopo è ben raggiunto e siamo arrivati al punto di partenza. La duplicazione di norme penali, che comunque va ad esasperare in un contesto special preventivo una situazione che è sicuramente sfruttabile sotto un profilo politico a livello di populismo giudiziario, una situazione delle misure di prevenzione che parte da qualcosa di assolutamente inutile e terribile, quale può essere l'implicazione della inibizione delle comunicazioni telematiche, ad un sistema che è quello carcerario o dei CPA, che sempre carcerario è un carcerario senza delitto, ma sempre carcerario è, dove dobbiamo tenere nella debita considerazione che la separazione che vivono questi soggetti e gli ultimi processi sugli atti di tortura nelle case di reclusione in Italia, non in Uganda, e nei CPA in Italia e non in Uganda, e non me ne vogliano gli ugandesi, la dice lunga sul come sia difficile far emergere gli atti di tirannia o comunque di tortura a cui sono sottoposti i detenuti. Il dato, e mi avvio a conclusione in maniera secca, il dato è di certo un dato che ognuno di noi si augura non possa superare il vaglio parlamentare. Ognuno di noi si augura che comunque il Senato segua, penso che dalle associazioni dei cultori della materia penale alla magistratura, ma alla politica più comunque riflessiva ed esperta, hanno bocciato questo decreto. Ma ciò non di meno deve lasciare traccia e deve lasciare segno il fatto che in una situazione dove non esisteva alcuna emergenza di ordine pubblico, ancora una volta si è tentati, e speriamo non si riesca, a portare avanti un progetto, chissà che non riesca, al peggio non c'è mai fine. E certamente questo progetto, se organizzato in maniera più adeguata, potrebbe davvero portare ad una compressione dei diritti, e potrebbe davvero portare ad una compressione dei diritti come li porterebbe in realtà questo decreto qualora dovessero passare in maniera integrale quelle che sono le vere nuove figure di reato, cioè tutte quelle figure di reato che puniscono la disobbedienza in quanto tale, tutte quelle figure di reato che inibiscono la libertà di manifestazione del pensiero, tutte quelle figure di reato che non consentiranno più di poter organizzare, come è legittimo in uno Stato democratico, una forma di protesta che sia rispettosa tanto dei diritti di chi viene contestato, ma soprattutto dei diritti di chi intende contestare. Grazie.